Io ho studiato tutto il programma e ho visto quello che avete già fatto per evitare, o farete per evitare la sovrapposizione e ho provato a valorizzare tutte le parole del titolo, cioè tempo e storia nel libro di Ezechiele, poi annunci di sventura e visioni di speranza e poi quel versetto del capitolo 30, verso 3, vicino è il giorno del Signore messo come titolo. Allora, da un certo punto di vista, cioè se uno si legge anche in italiano tutto il libro di Ezechiele dall'inizio alla fine, anche provenendo dalla lettura di altri profeti, effettivamente tempo e storia sono due parole assolutamente calzanti per questo libro. Cominciamo dal livello che sembrerebbe più banale, quello del tempo. Il libro di Ezechiele, forse lo avete già sentito anche in queste conferenze, è strutturato da una serie di date precise, che per la precisione sono 14, anzi sono 15, ma proprio la prima, quella del primo versetto, che parla di un anno trentesimo, è problematica, mentre le altre, con le piccole variazioni che ci sono in tutte le cronologie bibliche e antico vicino orientali, ma insomma sono traducibili in date precise del nostro calendario posteriore, tipo 31 luglio 593, 7 agosto, poi magari in un'altra opera trovate che non è il 7 agosto, il 4 settembre, che non è il 593 e il 592, ma insomma, e questo rispetto ad altri libri profetici colpisce. Perché non c'è un riferimento generico all'epoca in cui Ezechiele ha profetizzato, sono state collocate le sue profezie, ma attraverso tutto il libro, la prima è all'inizio del libro e l'ultima è all'inizio di una sezione del libro, cioè i capitoli 40-48, quelli in cui c'è questa visione della Nuova Gerusalemme, del nuovo tempio, del nuovo assetto geometrico della terra di Israele e grosso modo con qualche piccola oscillazione, ma sono anche disposte cronologicamente, per cui Ezechiele avrebbe iniziato il suo ministero profetico tra i deportati in Babilonia, lui ha fatto parte della prima deportazione, quella del primo assedio di Gerusalemme, insieme agli strati superiori, era di famiglia sacerdotale, quindi si andrebbe dall'estate del 593 fino alla primavera del 573 o 572 o 71, ma insomma, diciamo quindi un ventennio scandito cronologicamente, ma mettendo queste indicazioni cronologiche lungo tutto il corso del libro. Poi addirittura in un caso, precisamente al capitolo 33, non solo c'è la data, ma c'è anche la menzione di un evento specifico, cioè Ezechiele riceve da un fuggitivo la notizia della definitiva presa e caduta di Gerusalemme nel 587 e in un caso Ezechiele riceve una indicazione precisa da parte di Dio, metti per iscritto la data di oggi. Ecco, tutto questo certamente non è casuale e come minimo vuol dire che il libro di Ezechiele vuole essere letto come l'interpretazione, come storia, ma come l'interpretazione profetica dell'ultimo decennio del regno di Giuda, a partire da un certo punto, dalla prima deportazione fino alla caduta di Gerusalemme, e di lì si getta lo sguardo in avanti verso la possibile ripresa futura, che sul piano dei contenuti è affidata poi a immagini, a parole profetiche precise e a questa cosiddetta grande costituzione dell'Israele di dopo l'esilio. Quindi dal tempo si passa alla storia, ma al di là di, oltre a questo sistema, che è un vero e proprio sistema di un'architettura cronologica, il libro di Ezechiele mostra una sistematica attenzione alla storia. Per esempio, ai capitoli 16 e 23, con l'uso della metafora di una donna dissoluta, diciamo di tutto di più, ecco, cioè non solo adulterio, prostituzione, ma quasi ninfomania, cosa che solleva per esempio alcuni problemi, perché se si traduce senza remore quello che scrive Ezechiele, diciamo, non è il colmo della finezza. Ma dietro questa immagine di donne dissolute c'è una precisa ricostruzione della storia, precisa no, non nel senso fattuale, ma profilata. Entrambi i regni, quello del nord e quello del sud, sono finiti perché questo era l'inevitabile bilancio del loro atteggiamento religioso, del culto ufficiale, della pratica religiosa dei re come degli abitanti di questi due regni. Ezechiele si distingue poi anche da altri libri profetici per alcuni generi letterari particolari, per alcuni modi di dire precisi, adesso questo non abbiamo il tempo di vederlo, ma per esempio ha alcune allegorie. 16 e 23, queste donne sono dei paragoni, non c'è nulla di particolare da decifrare. Sì, ci può essere qualche riferimento che non è immediatamente trasparente, ma insomma non è un'allegoria. Invece, ai capitoli 15 e 17, una vite in un caso è un'aquila che trapianta delle piante, cosa assolutamente impossibile nella realtà concreta, sono delle allegorie che vengono poi spiegate, perché sennò non capiremo assolutamente nulla, e anche lì sono un'interpretazione della storia che sta concludendosi male appunto nell'imminenza dell'esilio. E un altro esempio, che se poi abbiamo tempo vorrei percorrere con voi tutto il capitolo, è il capitolo 20 del libro di Ezechiele, che appunto, se volete, assomiglia a quelle retrospettive storiche come il Salmo 105, il Salmo 6 o addirittura alcuni brani del libro di Giosuè e del Pentateuco, ma ripercorre tutta la storia di Israele, dalla schiavitù in Egitto, e l'Egitto è posto come presentato come il luogo in cui Dio si sceglie Israele come partner. Da quel momento in poi l'esodo, il cammino nel deserto, in avanti viene riletto come una storia fallimentare fin dall'inizio, addirittura menzionando un'apostasia, una idolatria dei padri in Egitto, della quale noi non abbiamo nessuna traccia, perché prima del vitello d'oro, anzi vi ricordate che nel libro dell'Esodo, in posizioni strutturali, alla fine del capitolo 4, cioè prima, dopo la vocazione di Mosè, e prima che comincino le trattative con il faraone, e subito dopo il passaggio del Mar delle Canne, 4.31 e 14.31, ci sono due sottolineature del fatto che Israele credette, un po' protestante, si fidò o si fidava di Dio e di Mosè in un caso, mentre invece poi è con il deserto che, al posto di questa fiducia convinta, cominciano le mormorazioni, i lamenti, e poi c'è l'apostasia del vitello d'oro. Ma appunto, stando al testo canonico dell'Esodo, la generazione dell'Esodo ha risposto positivamente ed è caduta successivamente. Invece qui è una drastica rilettura in termini fallimentari di tutta la storia di Israele fin dall'inizio. E potrei fare altri esempi, ma insomma già da questo si vede che nel libro di Ezechiele c'è un interesse per la storia in questo senso, non semplicemente di riferire questa o quella parola di Dio, che naturalmente anche le altre sono nella storia, ma qui c'è proprio un tentativo di, tra virgolette, di una storiografia della vicenda del proprio popolo con questa idea: è per i nostri errori e fallimenti che ora siamo di fronte al castigo dell'esilio. Quindi effettivamente è giusto intitolare così almeno una conversazione sul libro di Ezechiele che sottolinei questo aspetto. Poi ho preso l'altra parola, così liquidiamo le cose più facili, il giorno del Signore, che c'è al capitolo 30, è un tema che ricorre anche in altri profeti. Si discute quale sia il background di questa idea, che ci sia un giorno futuro, un giorno del Signore. Ma questo non importa. Quello che importa per noi stasera è che il giorno del Signore nella Bibbia ebraica è utilizzato prevalentemente in due modi. Il giorno del Signore può essere È sempre un giorno, in genere, è un giorno di castigo, di rovina, di esire, di esille. Questa rovina e questo giudizio possono essere indirizzati o al popolo del Signore, a Israele, ma in altri testi questo giorno del giudizio diventa, questo giorno del Signore diventa un giorno di giudizio universale di tutti i popoli, e questo sarà, se volete, la cosa è anche legata allo sviluppo del monoteismo biblico. Ci sono anche dei paralleli antico-vicino orientali di divinità nazionali che puniscono il loro re e il popolo di quel re perché non sono soddisfatte queste divinità di determinati comportamenti del popolo di cui sono il Dio nazionale. Ma nella misura in cui si pensa, come nella Bibbia appare chiaro a partire come minimo dal secondo Isaia, cioè dai capitoli 40-55 di Isaia, da Ezechiele, senz'altro, se c'è un unico Dio che è al tempo stesso creatore e signore della storia, dunque legato a tutti i popoli, ma anche legato in modo particolare ad un popolo al quale chiede una risposta di un certo tipo, non è più fuori luogo l'idea che il Signore del mondo chieda conto non soltanto al suo popolo particolare, ma a tutti i popoli dell'umanità. Allora vi do qualche esempio. In Ezechiele troviamo entrambe queste accezioni. Io mi sono copia e incolla tutti i testi della CEI 2008. Allora, un primo testo in cui molto classicamente Ezechiele annuncia che viene un giorno di giudizio per il suo popolo. Questo è al capitolo 7, capitolo complicato, ma insomma, al verso 6 dice: è giunta la fine, no, questo forse l'ho tradotto io, è giunta la fine. Si è svegliata verso di te, sorta, arriva verso di te la fine, ecco è venuta, è giunto a te. Qui c'è una cosa stranissima, non si capisce bene se il testo dica è giunto a te il diadema, la corona. Nel suo dizionario Schöckel lo interpreta come il turno. Probabilmente adesso tocca a te, o abitante della terra, è giunto il tempo vicino. Il giorno del tumulto e non c'è giubilo di monti, giubilo sui monti. Dal contesto si capisce che questa menzione di un giorno che incombe e sarà un giorno di redderazione, dal contesto si capisce che si sta parlando delle colpe di Israele. Lo stesso in Ezechiele 13:5. Capitolo molto interessante perché è un'invettiva contro i falsi profeti, però diviso in due metà, abbastanza simmetriche, e prima c'è l'invettiva contro i falsi profeti maschi e poi c'è l'invettiva contro le false profetesse femmine. E la cosa è molto interessante perché è una prova che, benché
Che
se ne parli
c'erano.
poco nella Bibbia ebraica, ma c'erano
C'erano.
le profetesse femmine, le signore profetesse. Tra l'altro, un bellissimo libro su questo tema delle profetesse è stato scritto da una collega cattolica austriaca, Irmtraut Fischer. Purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano. Lei ha fatto vari libri, Le eroine, e c'è un libro sulle profetesse che a parte questa menzione sono cinque nella Bibbia ebraica, due secondo me non contano, però lei non sarebbe tanto d'accordo. Cioè sono Miriam, sorella di Mosè, e Deborah. Perché dico che non contano? Perché non ci viene raccontato che facciano le profetesse, cioè è solo un appellativo. Quindi potrebbe essere. Allora, questo è significativo che la tradizione successiva dice Miriam non era solo una che suonava il tamburello o Deborah non era soltanto Tania la guerrigliera, per citare un libro degli anni 70 di Feltrinelli, ma erano profetesse. Poi c'è la profetessa moglie di Isaia, menzionata al capitolo 8. Io credo che anche lì voglia dire che lei in qualche modo faceva la profetessa, non credo che voglia dire la moglie del profeta. Invece, fondamentale, poi chiudo sta parentesi, è Hulda, quella
Eh sì.
della riforma di Giosia, cioè quando viene trovato il famoso rotolo libro dimenticato, si va a consultare, e non si va a consultare un profeta, ma la profetessa Hulda, menzionata per nome, la quale trasmette due oracoli. Quindi è proprio un caso, è come se al
Lì lo
posto di
fa.
Hulda ci fosse Geremia o Isaia o Ezechiele, sarebbe tutto uguale, cioè perché lei riferisce una parola da parte di Dio. E poi c'è una profetessa al tempo di Neemia, di cui non mi ricordo il nome, ma insomma quella profetizza dalla parte sbagliata. Queste sono le cinque menzioni del termine Nevi'ah, femminile, di profeta. E poi qui, appunto, secondo me ha molto peso. Vabbè, allora nell'invettiva contro i falsi profeti si dice che tra le colpe di questi falsi profeti voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa della casa di Israele perché potessero resistere al combattimento nel giorno del Signore. Non siete saliti sulle brecce e non avete costruito un baluardo, cioè qui l'idea è incombe il giorno del Signore, che è un giorno del giudizio, il compito dei profeti, se non fossero falsi profeti o cattivi profeti come questi qui, sarebbe di salire sulle brecce, cioè quando già si cominciano a sfondare le mura, dovrebbero prendere posizione lì e costruire un baluardo a difesa del proprio popolo. Per spiegare l'espressione salire sulle brecce, sempre in Ezechiele, al capitolo 22, verso 30, Dio dice: io ho cercato fra loro un uomo, ma vuol dire qualcuno, ho cercato qualcuno che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese, perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato. E quindi rovescerò su di loro il mio
Dio.
sdegno, li consumerò con il fuoco della mia collera, farò ricadere sulle loro teste la loro condotta. Quindi qui c'è l'idea che il profeta, nell'imminenza di questo giorno del giudizio di Dio, dovrebbe soccorrere il suo popolo. E soccorrere come? Anche qui ho due esempi. Il profeta che non sia un falso profeta nell'avvicinarsi del re d'Erazione, del giorno del Signore, potrebbe fare come Mosè al momento del vitello d'oro che ha intercesso per il suo popolo. Così interpreta il Salmo 106:23, uno di questi salmi storici. Al verso 23, il Salmo 106 dice: "Te Dio, dopo il vitello d'oro, aggiungo io, di cui si parla prima, li avrebbe sterminati gli israeliti se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli." Ecco, quindi l'intercessione di Mosè che racconta il libro dell'Esodo viene qui interpretata con questa stessa immagine. Mosè si è messo o è salito sulla breccia ed è la sua intercessione che ha salvato il popolo. In Ezechiele 20, Ezechiele dice che se la storia di Israele è andata avanti nonostante i fallimenti fin dall'inizio, non dipende in alcun modo da Israele, ma soltanto dall'amore che Dio ha per il suo nome, cioè lo ha fatto per se stesso, nonostante il comportamento di Israele richiedesse la punizione. E in Lamentazioni 2,14, sempre per spiegare che cosa avrebbero dovuto fare dei buoni profeti, salendo sulla breccia, Lamentazioni 2,14 dice: i tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. E questo ci interessa per Ezechiele, cioè i profeti, invece di avere le visioni giuste, cioè di quello che Dio voleva far vedere, hanno avuto visioni vane e insulse, che notoriamente hanno più successo delle cose concrete e vere. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte. Ecco, un'altra funzione dei profeti potrebbe essere quella di svelare la colpa e quindi di permettere la conversione per cambiare la tua sorte, perché se tu ti riconosci colpevole forse sei ancora in tempo. Ma invece ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Allora, questi erano due esempi, 7, 6 e 7 e 13, 5, di uso di questo tema del giorno del Signore da parte di Ezechiele nel contesto più ovvio, cioè sta venendo il giorno in cui Dio chiama il suo popolo a rendere conto, e ci ha permesso il secondo di fare questa piccola digressione sulle colpe dei profeti, che le hanno avute, sono quelli che invece di stare sulla breccia nell'imminenza del giorno del giudizio di Dio, facendo quello che dovevano fare per il popolo, intercedere, invitarlo a riconoscere il proprio peccato e a convertirsi, non lo hanno fatto. Invece l'altro ultimo esempio è quello da cui è preso il versetto del nostro titolo, il capitolo 30. Siamo all'interno di alcune pagine che contengono oracoli contro l'Egitto. Mi fu rivolta, leggo dal verso 1, questa parola del Signore: figlio d'uomo. Qui lo avrete già sentito, figlio d'uomo in Ezechiele non è ancora un titolo, diciamo, come in Daniele. È come se Dio lo apostrofasse ogni volta, tu umano laggiù. Sì. E quindi indica la differenza che c'è tra la creatura qui in basso sulla terra, ancorché destinataria di visioni e parole divine, e l'altissimo e trascendente. Però la cosa è lo stesso interessante, perché proprio Ezechiele, che da un lato accentua retoricamente, è intenzionale, cioè tu uomo, tu uomo, tu uomo, tu uomo, più di un centinaio di volte, però d'altro lato questo uomo, Ezechiele, nel suo libro poi mostra, come dire, attraverso le visioni gli è dato di passare al di là. Cioè è vero che lui è soltanto un uomo, ma appunto è un uomo che a cui è dato non soltanto di sentire, ma di vedere, cioè di avere, e addirittura nella visione delle ossa secche, a cui forse arriveremo, perché c'entra anche quella con il giudizio, la speranza e la salvezza, lui diventa partecipe dell'azione che vede. Perché lui ci entra dentro, a un certo punto gli dice va e profetizza queste ossa. È un po' come Roger Rabbit, cioè il cartone animato che entra nel film. Allora, la visione del carro, lui sta giù al capitolo 1 e vede questo stranissimo carro con quattro ruote che hanno quattro ruote dentro. Ma invece in quella delle ossa secche lui entra dentro la visione. Quindi in Ezechiele c'è questa dialettica, diciamo, tra la sottolineatura fortissima della assoluta distanza che c'è tra il livello dell'umano e quello dell'aldisopra, lì è proprio un aldisopra, non è un aldilà, però d'altro lato compare anche l'esperienza che a qualcuno è dato, perché non è che si è arrampicato lui, ma a qualcuno è dato attraverso le visioni di percepire oltre. Allora poi credo che inevitabilmente ci chiederemo, ma c'è un qualche rapporto tra Ezechiele, l'apocalittica e, se volete, poi anche la mistica. E non è un caso che uno dei rami della mistica ebraica si chiama poi la mistica della Merkava, cioè del carro. Allora, Torniamo indietro. Ezechiele deve dire questa profezia, così dice il Signore Dio: gemete, ah, che giorno, perché il giorno è vicino, vicino il giorno del Signore, giorno di nubi, cioè di tempesta, sarà il giorno delle nazioni. Qui no, non entro in questioni di stratificazione, ma così come lo leggiamo, parlare di il giorno delle nazioni vuol dire che senz'altro si intende non più semplicemente, come negli esempi precedenti, il giorno in cui Dio viene a chiedere conto al suo popolo, ma il giorno di una sorta di giudizio finale. Nel contesto si parla specificamente dell'Egitto, ma con questa formulazione del verso 3, che sia un'aggiunta oppure no, non importa, ma mi sembra evidente che allora l'oracolo contro l'Egitto è un esempio, un caso particolare o un'allusione attraverso un popolo specifico a quello che però è il nuvoloso, tempestoso giorno delle nazioni. Il giorno del Signore sarà anche il giorno delle nazioni. E qui apro e chiudo. Il libro di Ezechiele che abbiamo visto all'inizio, da un lato è così strettamente legato a un decennio, un quindicennio, un ventennio di storia, che così a partire da quell'esperienza drammatica si interessa a dare una rilettura complessiva di tutta la storia di Israele precedente, certamente ha anche uno sguardo per il futuro, che non è soltanto il futuro di Israele dopo la catastrofe, ma come anche in altri profeti, è il futuro anche dei popoli del mondo. È noto che tutti e tre i grandi profeti, ma anche in altri, c'è sempre una sezione di oracoli contro le nazioni, che mi sembra innegabile che nella sua sistematicità e nella sua disposizione, perché qui abbiamo prima gli oracoli contro Israele, poi gli oracoli contro le nazioni e poi la prospettiva di speranza per Israele, questa struttura e questa sistematicità credo non si possano che spiegare pensando in termini escatologici, e lo si vede anche leggendo questi oracoli contro le nazioni, che sono un tema poco studiato. Si scrivono ogni anno libri, articoli, che ne so io, sulla vocazione di Mosè, sempre su alcune cose. Ma se contate le pagine dei profeti, beh, ci sono molte più pagine dedicate alle nazioni che non alla vocazione dei profeti. Eppure, sulla vocazione dei profeti trovate ogni 10 anni c'è un dottorato e qualche articolo. Allora, alcuni di questi oracoli si vede che possono essere legati a situazioni contingenti, anche nel libro di Ezechiele. Se c'è un oracolo che dice che Edom pagherà perché ha gioito nel momento in cui Gerusalemme veniva attaccato, questo è il fatto appunto contemporaneo, ma non credo che siano stati conservati quelli che sono così, semplicemente perché dice, perché ormai quella storia è passata. Ma poi ce ne sono molti altri in cui, per esempio, non si capisce bene se quando sta parlando della Siria parla ancora della Siria storica o se la Siria è ormai diventata semplicemente una cifra per la nazione imperialista idolatra, cosa che sicuramente avverrà in seguito. Come sapete, Edom è diventato poi nella letteratura rabbinica un modo per parlare di Roma. Babilonia, nell'Apocalisse, la grande meretrice stravaccata sui 7 colli, no? Gira tra i cassonetti trabordanti, inciampa in una buca, vabbè, chiusa la parentesi, anche quella non è più la Babilonia storica. Nell'Apocalisse di Giovanni Babilonia è la cifra per parlare di Roma. Allora, sicuramente il topos oracoli contro le nazioni va ormai al di là del riflesso storico di situazioni di conflitto, di oppressione, di dominazione, diventa un aspetto della regalità universale dell'unico Dio che è creatore del mondo, di tutti i popoli e signore della storia. La domanda che rimane molto interessante per quello che riguarda Ezechiele, la sua interpretazione, è fino a che punto questo tema è semplicemente escatologico o prelude già all'Apocalittica. E non è un caso che i capitoli 38 e 39, che parlano di questa sconosciuta e misteriosissima, perché sconosciuta, figura di Gog, di Magog, di cui altro non si sa se non che viene dal nord, ecco lì forse che è anche tutto il discorso di questa battaglia finale, ecco lì probabilmente siamo molto più avanti nella proiezione, cioè non è un'esperienza storica che si prolunga, ma è il tema che viene, un giorno ci sarà riletto. Prima parlavamo di quanto non si legge Ezechiele. Queste pagine, in particolare i capitoli 38 e 39, sono una delle passioni più sfrenate degli evangelici fondamentalisti americani, quelli della cosiddetta Bible Belt, la cintura biblica, i quali non soltanto valorizzano quelle poche pagine veramente apocalittiche che ci sono nella Bibbia ebraica, ma tendono a leggere in senso apocalittico tutti i brani dei profeti. Per cui lì il problema non è che cosa può dire ulteriormente per chiarire situazioni posteriori una parola profetica che ha già avuto questo significato, che si è compiuta in questo modo al tempo di Ezechiele, No, ma è l'idea che gli oracoli dei profeti contengono in forma cifrata lo sviluppo di tutta la storia umana fino alla sua fine, e alla fine è il ritorno di Gesù Cristo, l'instaurazione del regno di Dio, i nuovi cieli e la nuova terra, e lo stesso fanno per l'Apocalisse, ma insomma. E tra questi testi, Ezechiele 38 e 39 ha una fortuna particolare perché io credo, da un lato, proprio nella sua indeterminazione, cioè non si sa bene a che cosa collegarlo, ma dall'altro lato nella sua precisione, cioè arriva a un certo punto qualcuno che Dio ha fatto venire perché si svolga lo scontro finale. Ecco, questo attira moltissimo. Lessi il libro di un famoso predicatore americano, e il libro si intitolava Countdown Jerusalem, cioè il conto alla rovescia per Gerusalemme. E è facile riassumerlo. Il discorso era questo: tutti gli sforzi per buonisti, per esempio trovare una soluzione pacifica tra israeliani e palestinesi, non solo sono illusori, ma sono anche empi, perché voi volete fare la pace nel Medio Oriente quando la Bibbia è così chiara. Perché se la Bibbia dice che in quella zona le cose devono andare a finire come è scritto in Ezechiele 38 e 39, vuol dire che non solo è illusorio, ma è empio provare a convincere l'Iran a non fare la bomba atomica, perché in un certo senso loro la devono fare perché poi devono andarsi a prendere
Strumento.
la grande mazzata finale, e quindi l'America, questa è la conclusione del libro, deve solo decidere se vuole finalmente diventare quello che dovrebbe essere, cioè a Christian Nation, una nazione cristiana, che invece di perdersi nel liberalismo, nel libertinismo, eccetera, eccetera, torna alla Bibbia, e nella Bibbia c'è chiaramente scritto come la storia andrà e quindi quale atteggiamento e quale politica estera noi dobbiamo avere conforme alla Bibbia. Un'ultima cosa che la posso dire in un minuto e poi se vi interessa torniamo indietro. Finora io avevo in testa, mentre dicevo quello che dicevo, come se il libro di Ezechiele fosse stato scritto tutto di getto, cioè come se il sistema delle datazioni, la struttura in cui ci sono prima le parole di giudizio di Ezechiele, poi ci sono le visioni e gli annunzi di salvezza, tra l'altro con dei rimandi, perché ci sono anche con l'uso dello stesso vocabolario, ci sono dei rimandi dell'anticipazione della salvezza nella parte del giudizio, per esempio al capitolo 11 con il capitolo 33. Insomma, è tutto molto ben costruito e non ci siamo posti il problema quando. Allora, se volete, lì ci sono due estremi. C'è da un lato, anche nella critica, c'è chi pensa sostanzialmente il libro di Ezechiele sia unitario e quindi composto sostanzialmente a ridosso dei fatti di cui parla, però d'altro lato, e ve ne accorgete voi stessi leggendolo anche in traduzione, soprattutto se avete letto altri libri profetici, è continuamente scandito da queste formule: mi fu rivolta la parola del Signore, oracolo del Signore. E tra tutti questi pezzi ci sono anche delle variazioni di lessico, per cui a partire da un grandissimo commentario, e forse questa è una delle ragioni per cui a Ezechiele ne sono stati scritti pochi, perché Walter Zimmerli scrisse questo monumentale, innovativo, epocale commentario a Ezechiele, che è stato tradotto anche in americano. Lui fece questa ipotesi a partire da uno zoccolo, diciamo così, di Ezechiele. Il rotolo di Ezechiele è stato successivamente, in tedesco si dice fortgeschrieben, cioè ci hanno ancora scritto ulteriormente, e anzi, questo suo lavoro di analisi sullo sviluppo, per cui l'idea è diventato poi paradigmatico anche per altri libri profetici, e oggi più o meno ci immaginiamo che le cose andassero così. Non è che quando si scriveva un rotolo profetico poi si andava alla Libreria del Santo e uno lo comprava. C'era una copia che veniva detenuta da quelli che lo avevano scritto e lo leggevano, cioè dagli scribi. Bisogna venire molto, 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 molto avanti nell'epoca persiana, forse addirittura nell'epoca ellenistica, per poter ipotizzare ragionevolmente che qualche benestante, non solo ci fosse abbastanza diffusione dell'arte di scrivere e leggere, ma che qualche benestante
Sostenesse
potesse effettivamente procurarsi un
promuovere.
rotolo. Allora, in questa opera di rilettura, discussione e quindi anche attualizzazione, chi verrà a fare l'ebraico, Isaia, in molti casi lo vedremo, cioè che un brano del cosiddetto trito Isaia ci sembra che sia stato scritto da qualcuno che ha letto e studiato e meditato una cosa del secondo Isaia, tipo che a Gerusalemme le cose saranno di nuovo tutte luminose, e però si chiede, e come mai invece siamo di nuovo ripiombati nella crisi? Allora, pensa e ripensa e scrivono, e noi, perché qualcuno avrà detto, cioè, ma noi digiuniamo, ma noi ci teniamo alla vicinanza di Dio. E già, ma se fosse lì il problema, che noi digiuniamo, però ci facciamo gli affari nostri. E allora ecco che si fortschreibt, si scrive una prosecuzione dicendo non è perché Dio non è più capace a salvarci, ma è perché noi siamo tornati a fare come prima, digiuniamo ma facciamo gli affari nostri, anzi opprimiamo il prossimo, eccetera. Allora, a partire da questo lavoro di Zimmerli si è arrivati all'altro estremo, per cui questo commento qua, che non è ancora tradotto in italiano, specialista di Ezechiele, ipotizza cinque tornate per arrivare al nostro Ezechiele, un nucleo di parole di Ezechiele, poi qualcuno che riscrive il rotolo di Ezechiele dal punto di vista della prima generazione di esiliati, e lì ci sarebbero tutti quei brani, se l'avete letto non vi saranno sfuggiti, per esempio al capitolo 11, in cui si dice che i veri eredi dell'identità di Israele e delle
Sono
promesse
quelli.
sono i deportati e non quelli che sono rimasti a casa e che dicono: siccome noi siamo qui, la terra promessa è nostra. Poi ci sarebbe una ulteriore rilettura che lui chiama diasporica, cioè a partire dall'idea che il futuro di Israele dopo il giudizio è fatto da tutti insieme, cioè dai discendenti dei deportati e dai discendenti di chi era rimasto in patria, quindi diaspora. E poi una fase successiva in cui si va verso l'apocalittica, e cioè allora la versione finale della visione del carro, la versione finale di Ezechiele che viene teletrasportato dal fiume Chebar fino a Gerusalemme, vede la gloria di
E Dio che
Dio che
abbandona.
abbandona progressivamente, imperiosamente, sovranamente, sdegnosamente il tempio, per poi farvi ritorno al capitolo 43.
43.
E anche sempre di questa ultima fase redazionale, alcuni interventi sul brano delle ossa secche, che ormai non sono più semplicemente una metafora per la rinascita di un popolo che assomiglia a delle ossa disseccate, sperdute nella campagna, ma è la resurrezione dei morti. Gog di Magog, la versione che leggiamo adesso. Ecco, tutto questo, con questa esaltazione dell'elemento visionario, come ho cercato di descriverlo prima, cioè come la possibilità data non solo di sentire e di ricevere qualcosa, ma di essere trasportati in una dimensione che appunto a tu uomo laggiù non compete, ma che viene aperta dalla visione, ecco, questo ci avvicinerebbe già all'apocalittica.